La notizia che oggi vogliamo commentare, se ho capito bene, è solo una notizia, però è interessante perché parla del movimento socialista per gli Stati Uniti d'Europa. Geopolitica, ordine mondiale e globalizzazione. Comprendere gli obiettivi e le logiche che accompagnano l'espansione di nazioni o imperi è sempre di fondamentale importanza per poter trarre conclusioni importanti per il futuro. Leggo l'articolo o cosa pensi?
Va bene, sì, guarda, sono due giornali, no?
Ah, sono due
Uno
giornali?
la cos'è, geopolitica, ordine, poi l'altro,
Ok.
Dizie e U. Ecco, leggi tutte e due.
Sì, il primo l'ho già letto, la geopolitica.
Allora, ah sì, allora il secondo, che poi andiamo al messaggio.
Movimento socialista per gli Stati Uniti dell'Europa.
Stati Uniti d'Europa, ragazzi. L'Europa cade in pezzi, non sembrerebbe, no? Però arriverà, arriverà. Andiamo.
L'idea originaria era che il socialismo potesse realizzarsi solo nel quadro di un'unione continentale. Il coinvolgimento di uomini politici di altri paesi iniziò con la Conferenza internazionale dei socialisti liberali, convocato dal ILP a Londra dal 22 al 23 febbraio 1947, al quale parteciparono esponenti del socialismo greco, spagnolo, tedesco, olandese, francese e italiano, Ruggero Orlando. Da notare l'apertura nei confronti della Germania, la cui partecipazione al progetto unitario era considerata indispensabile.
Allora, da tempo cioè, cercano di fare un socialismo europeo, infatti anche se l'Europa è un caos, perché sappiamo che alla fine sarà un naufragio, non funzionerà, e cioè non hanno imparato niente dalla storia questi qua, e cioè non hanno visto che basta che ti guardi intorno a qualunque direzione, tu basta che chiedi a un ideologo, un teorico, un capoccione comunista, socialista, dice: senti, ma una domanda piccola piccola, posso fartela? Ma dove ha funzionato il marxismo? Basta, lì muore. Io mi ricordo, ho visto un programma alla Rai 1, ma una cosa 30 anni fa. E c'era questo un giornalista che scriveva articoli di fondo per la stampa di Torino, si chiamava Arrigo Levi, un ebreo. E lo intervistava in una tavola rotonda alla televisione, 25, 30 anni fa alla televisione. E Arrigo Levi, questo ebreo, gli chiedeva a chi era? A Bertinotti, che era un esponente comunista. E gli chiedeva: ma signor Bertinotti, ma secondo lei quale parte del mondo... voi, la vostra ideologia, a cosa vi rifate voi? Cosa seguite? Lo stalinismo, comunismo cubano, qual è che seguite? Cioè, Arrigo Levi voleva cercare di arrivare al punto che non ha funzionato niente. E allora Bertinotti fa un sorriso e gli dice: ah, noi ci rifacciamo direttamente a Carlo Marx. E Arrigo Levi è disarmato, ha detto: ah, ok, arrivederci, non sappiamo più cosa chiedere. Che lui voleva che Arrigo voleva che Bertinotti, leader comunista, voleva che dicesse: ah, cioè, noi ce ne facciamo alla Russia, alla Cina. E allora a questo punto l'avrebbe distrutto, dice: ah sì, ma quello lì è crollo, non funzionano questi. Invece lui furbo, Bertinotti, un intellettuale di sinistra, fa: no, no, noi direttamente a Carlo Marx. Però Arrigo Levi si è fermato, doveva continuare Arrigo Levi, e avrebbe dovuto chiedergli: grazie signor Bertinotti, risposta intelligente, ma posso fare un'altra domanda? E questo marxismo, va bene? E dov'è che ha funzionato? Non a cosa voi vi rifate? E lì lui ti mena il cappellaio, no? Ma dove ha funzionato? Cioè, parentesi, Gesù ha detto: dai loro frutti li riconoscerete. Come si fa a sapere che il socialismo mondiale, il capitalismo mondiale, eccetera, sono tutte fregature? Beh, i frutti predicano bene, ma razzolano come criminali tutti quanti. Cioè, predicano bene, quando arrivano al potere si salvi chi può. Prendono il posto del tiranno precedente diventano il tiranno susseguente. Quindi Arrigoletti deve chiedergli: Bertinotti, d'accordo, lei si vede al marxismo, ma sto marxismo funziona? E Bertinotti, logico che funziona. Ah sì, e mi dice dove? Cioè, se voi discutete con uno che è un evoluzionista, un socialista, un comunista, un qualunque, uno omosessualista, quello che volete, cioè dite, dov'è che funziona? Vi fa vedere una famiglia felice, di bambini felici, che sono i genitori due omosessuali, dov'è? Dov'è? Sono tutti squilibrati, confusi, cercando il suicidio dopo 10-20 anni, cioè sfasciati al massimo. Io però ti posso far vedere migliaia di famiglie cristiane che seguono il Vangelo, che possono dirti che loro sono felici, non saranno perfetti, non sono senza peccato, hanno bisogno di perdono e lo chiedono, ma sono felici. Vedi ogni tanto famiglie cristiane di 60, 70, 80 anni che sono lì al parco a chiacchierarsi, amarsi, dirsi parole di amore dopo 50 anni di matrimonio. Dove sono i 50 anni di matrimonio di omosessuale? Ma neanche se c'è il cannocchiale, il telescopio per vedere la luna, poi sì, ve ne trovi sì. Una. Cioè, quindi tornando al comunismo, va bene, la domanda che doveva fare Arrigo, doveva dire dov'è che ha funzionato? Questa è la domanda che dovete fare a questi che credono alle bugie. Dov'è che ha funzionato? E qui andiamo al messaggio che segue. Devi mettere musica, ma o vado così?
C'è la musica già.
Trombone.
Solo tu non la senti, ma c'è.
Io non sento niente qua. Mi devi avvertire. È perché mi devo così, capito? Ci vuole. Passare un po' il volume, niente. Proprio
no.
Sento niente.
No, no.
Vabbè, scusate, fratelli, non siamo arrivati a livello che per ispirare il predicatore. Niente, qua. Il predicatore deve andare per fede.
Il predicatore è ispirato dallo Spirito Santo.
Ah, ok. D'accordo.
Andiamo.
Vabbè, almeno, grazie di almeno quello. Allora, il Movimento Socialista Stati Uniti d'Europa l'hai letto, no?
Sì.
Vabbè, io ho degli appunti, un piccolo messaggio, che proprio ieri il Signore mi parlava di queste cose. Hai messo la foto lì, il fotomontaggio che ho fatto
sulla globalizzazione,
sì. L'hai messo, sì. Benissimo.
Il governo allora, ombra del mondo.
Cosa dice il fotomontaggio?
Dice il governo ombra del mondo, le guerre, crisi finanziarie, immigrazione, bugie dei media, armamenti, colpi di Stato, politica pro-gay, microchip, vaccini, sommosse provocate, cioè la globalizzazione.
Esatto, qui c'è uno con 2, 4, 6 braccia, come sai quegli idoli indiani, quegli idoli con 20 braccia, soldi di qui, soldi di là,
sì.
Cioè proprio la canna da pesca del diavolo con tutti i trucchi attaccati. E qui voglio dire questo, il piano del nord mondiale... Stati Uniti, Unione Europea, cioè sarebbe l'ordine mondiale occidentale praticamente. Poi ce n'è un altro orientale. Sono due ordini mondiali che si fanno competizione. Ce n'è uno americanese, basato sull'America, e era basato anche sull'Europa, ma adesso si stanno litigando e quindi sappiamo della profezia che l'Europa si sposterà nel campo russo. La gente non ci crede, ma verrà. E poi c'è l'altro ordine mondiale basato su, naturalmente, Mosca, Pechino, Cina, Russia e Islam. E la Bibbia ci dice che quale vincerà. Sappiamo che sarà l'ordine mondiale orientale, quello basato su Mosca, sulla Russia. Ecco, sì, la Cina è così, più che altro la Russia, viene da Magog, Russia. La Cina è subalterna, perché anche se così c'ha più capitalismo, che la Cina è metà comunista, metà capitalista, però è quello che guida la Russia veramente, e lo sappiamo dalla profezia. Quindi, parlando di comunismo, voglio dire che il comunismo ha truffato i russi sono stati truffati dal comunismo, perché il comunismo ha fatto credere ai russi che i comunisti volevano i loro interessi dei russi, mentre invece era solamente il proprio interesse che questi leader bolscevici comunisti cercavano e volevano, e con la scusa che lo zar era cattivo, lo zar non era perfetto, lo zar qui, lo zar là, e hanno ucciso lo zar e tutto per mettere l'utopia, l'eguaglianza comunista. Invece niente, era meglio prima praticamente. Quindi si vuole fare credere che i politici di sinistra, cioè il Partito Democratico Americano, il socialismo americano si chiama Partito Democratico Statunitense. Quando dico americano dico Stati Uniti, no? Vabbè, c'è anche Sud America, però Allora, le sinistre e i socialisti in Stati Uniti sono il Partito Democratico, praticamente. Sono quelli anticristo che non vogliono Gesù, che sono atei, che sono pro-aborto. Tutto quello che è anticristo loro sono a favore, i democratici americani. I repubblicani sono un po' come i capitalisti, tipo Berlusconi, tipo così, no? Quindi gente che sono ingordi di denaro, questo, quell'altro, per cui la loro ingordigia, la loro ingiustizia, egoismo sociale dà, diciamo, carburante, provoca le sinistre a prendere i voti, perché appunto le destre, i repubblicani, come tutti i capitalisti, sono molto molto egoisti, no? E per questo è purtroppo, sono cristiani a chiacchiere, ma ci sono anche cristiani veri, però sono egoisti, avidi, e questo cosa succede? Dai voti alle sinistre, che se loro fossero un pochettino più cristiani, come in Italia c'è la Democrazia Cristiana, che era così imbroglione, corrotti, che alla fine si è sfasciato tutto. Perché? Perché erano un branco di corrotti, va bene? E allora, gli americani tradizionali degli Stati Uniti, cioè oggi vengono chiamati i bianchi supremazisti e vengono demonizzati in continuazione dai media, e anche in Europa cominciano a chiamarli supremazisti, cioè quelli, cioè una parola, diciamo, un insulto perché rivolta a quelle nazioni, come ai paesi, ai governanti come Salvini, come l'Ungheria, così, che vogliono la sovranità del proprio paese, che cosa c'è di male, scusa? E no, invece no, loro vogliono, questi anticristo socialisti vogliono la globalizzazione. Quindi se tu vuoi che la tua nazione voti, il popolo possa andare a votare, no, allora sei un supremazista, sei un populista. Il Papa accusa Salvini di essere populista, quando il Papa è il primo populista mai esistito, va bene? Quindi il bue chiama il cornuto all'asino, questi populisti sono loro, va bene? Allora, in realtà quello che sta succedendo è che questo fa parte di un piano concertato a livello di globalizzazione mondiale, quello che succede in Europa, che stanno spingendo il socialismo. In un ordine mondiale occidentale cerca di usare i popoli più poveri del terzo mondo per buttare giù il potere della cosiddetta supremazia dei bianchi, va bene? E quindi facendo finta di volere... questo per dare il potere e le ricchezze ai popoli più poveri, in realtà quello che succederà è che il socialismo prenderà potere e i poveracci del terzo mondo, i poveracci islamici, i poveracci quelli che non sono bianchi, cioè quelli che sono neri o non troppo bianchi, seguiranno questa politica, perché questi imbroglioni gli dicono che vogliono buttare giù i ricchi, i supremazisti bianchi, perché almeno loro possono prendere potere. Invece non sarà così, ovviamente. In realtà questi del nuovo ordine mondiale rimarranno in cima alla piramide del potere mondiale, cioè, per fare un esempio, appunto come è successo in Russia, dove il potere è rimasto, in Russia dei tempi della rivoluzione bolscevica, il potere è rimasto in mano ai leader della rivoluzione russa, che presto hanno accomodato, va bene, armonizzato, accomodato, cambiato, le famose promesse di eguaglianza utopica per tutti, che in Russia tutti devono essere uguali, va bene? E che poi invece di uguale c'era niente, c'era il Politburo, c'erano i leader ricchissimi di soldi, di denaro, di potere, di tutto, gli altri tutti schiavi con la bicicletta, va bene? Quindi il potere, dopo che hanno ucciso lo zar e famiglia, il potere è andato a finire ai leader comunisti stessi, che presto diventano i despoti, i tiranni, i dittatori, gli oppressori, mille volte peggio dello zar.
Dimenticano tutto quello che hanno predicato.
E c'è tutta una scusa. Lenin, Marx, Trotsky, un branco di imbroglioni. Appena arrivano a potere diventano gli schiavisti, i negrieri di turno. Questo è che la gente non capisce. La gente guarda la televisione, si fa infagottare, imbrogliare, infinocchiare dai media e crede a quello che i media non ti diranno mai la verità. La verità si capisce a volte molto meglio credendo il contrario di quello che i media ti dicono. Va bene? Quindi solamente Stalin ha massacrato dai 20 ai 40 milioni di poveri contadini russi. Nessuno saprà mai, però si parla di più di 20 milioni. Perché? Perché questi poveri contadini avevano capito dopo che i comunisti hanno preso il potere, si sono resi conto che questi leader comunisti erano solo dei criminali omicidi travestiti da rivoluzionari politici. Cioè, con la scusa di togliere le straricchezze allo zara, ai nobili, che era vero, erano egoisti e strarichi, sbagliatissimo. Però con questa scusa cosa hanno fatto? Andavano questi bolscevici soldati a visitare tutte le povere case nelle campagne e portavano via uno che aveva una pecora, gliela portavano via, aveva una mucca, gliela portavano via, perché è il comunismo, tu egoista, capitalista, c'è una mucca, quella non ce l'ha. È una mucca, che capitalista sono? Bang, fucilato. Una trentina di milioni di russi, non di ricchi, zaristi, egoisti, capitalisti, russi, contadini. Per questo che la Russia poi ha avuto grandissimi disastri nel campo agrario e contadino. Nessuno sapeva coltivare le terre, avevano ammazzato tutti i contadini. La Russia aveva un sacco di grano prima, nel tempo dello zar. Appena ha preso potere i stalinisti morivano di fame. Infatti, se tu guardi nell'enciclopedia, c'erano da tanti russi che erano diventati cannibali. Va bene? È vero, perché morivano di fame letteralmente. Questo però i cari bolscevici, però De Renzi, comunista, socialista, democratico, non te lo dice. Berlinguer non te lo dice. D'Alema non te lo dice. Va bene, i socialisti europei come Juncker, presidente della Commissione, che all'anniversario di Carlo Marx è andato alla sua tomba a portare i suoi ossequi. Però quando viene Natale non si vede da nessuna parte. Il compleanno, la nascita di Gesù, non esiste lui. Quindi sono tutti praticamente comunistoidi e socialisti camuffati da, virgolette, democratici. Va bene? E così questa è la storia della Russia, che questi qui, con la scusa di promettere l'eguaglianza, sono diventati despoti per 70 anni, va bene, fino al 1989. Quindi milioni e milioni di russi distrutti da questi criminali. E così questi russi sono finiti massacrati, e va bene, chiunque infatti si opponeva a questi qui schiavisti comunisti. Ma questa è storia ufficiale, non è quello che dice Fratello Giuseppe, leggetelo nei libri di storia, va bene? Perché dice Fratello Giuseppe, lui è fanatico della Bibbia, fanatico, no, ma quale fanatico? Io sono una persona, non so, Angelo, fa un po' di pubblicità, equilibratissimo, moderatissimo, calmissimo.
Chi?
Io non mi arrabbio mai. Lasciamo aperto, dì solo di sì, ma lascia aperto.
Di chi stai parlando?
Di amen, di d'accordo.
Io ringrazio Dio che sei fanatico, perché senza questo fanatismo non saremmo qui oggi a predicare il Vangelo.
Fanatico per Gesù.
I don't understand those who are not.
Okay.
Come quella storia,
grazie.
Come quella storia di quella donna ricca che ha chiesto al missionario: ma scusami, tu veramente sei un missionario? Non hai una vita normale?
Così era una festa che c'era questo missionario invitato, vestito così, scarpe così, vestiti così, tutto umile. E c'erano questi eleganti tacchi alti, vestiti a strascico. E com'era la storia? Come Gloria?
E questa donna super ricca diceva: ma non posso credere, tu veramente sei un missionario? Con occhi proprio increduli. E lui, pieno di dignità, si è rivolto alla signora, ha detto: ma scusami, io ho una domanda per te, è vero che tu non sei?
Ma non posso credere che tu non sia una missionaria, cosa fai nella vita?
Amen.
Comunque, lo stesso sistema che ha ingannato i russi, lo stesso inganno, ora però sotto stile non di colpo di Stato europeo, ma sotto stile di inganno strisciante, sta ora avvenendo in Europa, dove un ordine mondiale, cioè che sono i massoni, i neosocialisti, le banche, questa gente qua, i loro media comprati. Quando tu c'hai tutti i soldi dalle banche, buonanotte, ti compri i media, no? Berlusconi si è comprato il Milan e questi si comprano i politici. un politico, e poi cosa succede? Per essere votato devi avere un sacco di soldi e pubblicità, questo, quell'altro, e ci vogliono soldi, e quindi qui bussare alle banche, il cappello in mano, dice loro, quale scarpe comincia a leccare in questa banca? Dice, ma guarda, va lì. Va bene, e qui per questo che quando senti un politico che parla contro le banche, cioè è più facile vedere una mosca bianca volare. Scusa. Allora, questo sistema adesso di socialismo strisciante sta avvenendo in Europa. Mm-hmm. Qual è il piano, la strategia? Hanno deciso di usare i poveri, ignari, immigrati, africani, islamici, poveracci, che non sanno, gli islamici credono qua per Maometto, ma fa, lascia perdere. Siete qui perché le banche vi hanno spalancato le porte, perché chi è che finanzia questi gommoni vanno avanti e indietro a fare il traghetto? Non è Soros, non sono le banche? E non è il loro sciacquino, il loro lustrascarpe papa che con l'acqua santa li benedice tutti quanti? Cioè, comunque in Europa è in atto un colpo di Stato strisciante, è camuffato, lo camuffano di globalizzazione, sembra una globalizzazione, no? Però presto sarà chiaro che è un colpo di Stato strisciante, va bene? Io credo che il piano preveda un periodo di inevitabile caos, che credo che verrà presto il caos. Il terreno minato viene preparato, è quasi pronto, ci sono gli islamici dappertutto, basta che uno dice ok, accendiamo una scintilla, nell'ordine mondiale, così come Hitler ha dato fuoco alla Bundestag, Parlamento di Berlino nel 1932 mi pare, e questo ha dato la scusa a Hitler di prendere poteri speciali, quindi basta che mettono un po' di bombe nelle moschee islamiche, questi attaccano le chiese cristiane, succede il caos. Non è mica difficile per questi diavoli di provocare destra e sinistra, l'ha fatto Hitler, va bene, lo ha fatto la CIA americana, ha messo la bomba a Piazza Fontana, la CIA americana uccideva la strategia della tensione, il gladio e tutte cose che era dalla NATO, dall'America, cioè fanno così, mettono le bombe sui treni, il treno Italicus, stazione di Bologna, tutta cosa che hanno fatto l'America perché la gente non votasse comunista. Va bene, allora dicevo, sta per arrivare il caos, un caos che sarà calcolato a misura e sarà seguito, perché provocheranno il caos? Per poter arrivare nel nome della pace, va bene, a mettere una repressione autoritaria, va bene, durante la quale, con la scusa del caos, verranno immesse leggi oppressive suppostamente contro il caos e il terrorismo. In realtà, per prendere potere, come i bolscevici in Russia, va bene? Cioè è stato una ciliegina sulla torta per Lenin che la Russia sta perdendo la guerra contro la Germania. Ecco che Lenin si presenta da pacifista, gli regala alla Germania tutti i territori che hanno voluto, ottiene la pace, va bene, a carissimo prezzo, e a questo punto lui, il pacificatore, prende il controllo della Russia. Bene, quindi questo caos che sarà provocato di proposito, va bene, sarà con lo scopo di mettere leggi marziali, leggi autoritarie per togliere i diritti civili, va bene? E così il nuovo regime, vedo io quello che vedo, potrà presentarsi come legittimo governo di ordine in Europa, un governo di legge e di pacificazione, e siccome per via della violenza caotica sarà ufficialmente giustificata la forza, interverrà la forza armata legalizzata per fermare il caos. Capite? Adesso sarà un miracolo se la cosa normale, per esempio in Francia, che Macron non fa altro che farà infiltrare i suoi servizi segreti tra i gilet gialli, cominceranno a buttare bombe, questi qua in realtà è Macron che butta le bombe, ecco che arriva l'esercito per fermare i gilet gialli.
Avranno la scusa.
Cioè questo di solito è il copione, adesso vediamo cosa farà Macron. Allora, e comunque in questo modo io vedo che porteranno la legge e l'ordine in Europa per fermare il caos che loro, nell'ordine mondiale, provocheranno, va bene? Sarà un po' come quando i carri armati russi hanno invaso l'Ungheria nel 1956, la Cecoslovacchia nel 68, va bene? E sono arrivati tutti i carri armati e hanno invaso Ungheria e Cecoslovacchia. Solamente che ora sarà perpetrato dall'Europa stessa e non ci sarà più la reazione contro i sovietici da parte dell'Europa perché sarà un piano europeo. Va bene, e dietro queste file, chi tira le fila? Il diavolo, l'anticristo, le banche, i media, i politici comprati, corrotti, prostituti che sono. Va bene? E poi? E poi che succede poi? E poi?
Viene Gesù,
Viene
Giunge, non
l'Anticristo, viene
ancora,
l'Anticristo.
not so fast,
Ah, yes.
too fast. Allora, giungerà il tempo in cui la Bibbia profetizza. Allora, chi è che c'ha Apocalisse 13, 7, Matteo 20, 24, 21?
Apocalisse 13, 7. Le fu pure dato di far guerra ai santi e di vincerli, di avere autorità sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione.
Matteo 24, 21, perché?
Allora vi sarà una grande afflizione.
Va bene? E questo chi parla?
Gesù.
Gesù che parla. Va bene? E deve arrivare, deve arrivare, deve arrivare. Perché? Perché è profetizzato. Noi con gli occhi della Bibbia, fratellini e sorelline, va bene? Possiamo vedere il futuro senza la sfera magica delle streghe. Non serve che poi sono le streghe, stregoni, profetizzano e ogni tanto ne azzeccano qualcuna perché ogni tanto anche il diavolo c'ha qualche piccolo potere. Però se vuoi sapere la verità, il futuro, tutto. Tutte le cose importanti del futuro devi andare non alla sfera di cristallo di qualche imbroglione mago d'Egitto, ma alla Bibbia, a Gesù, ai profeti. Amen. Io non conosco tutto, non conosciamo tutto, non sappiamo tutti i dettagli e ogni tanto diamo qualche opinione, magari possiamo anche sbagliare, ma quando andiamo alle profezie, per cortesia, spalancare gli occhi, aprire le antenne, le paraboliche, le orecchie, aprire il cuore, questi qui avverranno, d'accordo?
Amen.
Ok, grazie signora. Gli studiosi di quasi tutti, infatti, studiosi di, si chiama escatologia biblica, cioè le profezie bibliche, concordano. Siamo nel tempo della fine. Quasi tutti concordano. Vabbè. Chiedete a qualunque cristiano serio che studia la Bibbia sul serio. Il 90-99% vi diranno siamo nel tempo della fine, deve essere un cieco per non vederlo. E questo in base alla profezia di Gesù, cosa dicono? Il tempo della fine, com'è che Gesù lo chiamò in Matteo 24, 34,34 leggere? Lo chiamò l'ultima generazione. Vabbè,
Sì,
voi lo
sì, sì, sì.
leggete anche da soli, fratelli. Matteo 24, 3 e 4 e anche 34. Cosa dice? Gesù parla del tempo della fine, gli chiese ai discepoli quando viene il tempo della fine, eccetera. Gesù dice ci saranno segni nel cielo, quelli di qua e di là, e carestie, egoismo, eccetera. E al verso 34 dice questa sarà l'ultima generazione. Quindi Gesù, il tempo della fine, come certi stravolti e falsi profeti dicono, nessuno sa quando Gesù torna, può essere fra 500 anni. Calma, calma, imbroglione. Ho detto e ripeto, la maggioranza, quasi tutti studiosi seri di Bibbia ti diranno siamo nel tempo della fine. Va bene? Il tempo della fine ha uno spazio e si chiama una generazione. Va bene? Questo per chi ha occhi da vedere, chi ha occhi per vedere sa che siamo agli sgoccioli. Una generazione può andare dai 70 ai 100 anni. Va bene, 100 anni in base a Genesi 15, cos'è verso 13 e 16 mi pare. Comunque Genesi 15 dice 100 anni una generazione, oppure 70 anni in base a Salmo 90, 90. Mosè in Salmo 90 dice arriviamo a 70 anni, massimo 80, in media. Poi c'è quello che sul libro di Guinness è arrivato a 120 anni, 117 anni, d'accordo, però in media insomma 70-100 anni. Cosa voglio dire? Voglio dire che possiamo litigare su quando è cominciata l'ultima generazione, se è cominciato con la prima guerra mondiale, sentirete guerra, rumori di guerra, può essere cominciato con la fondazione di Israele nel 1948, Ma insomma, è cominciata questa generazione, ragazze.
Sì, sì.
Che tutti i segni di Matteo 24, dal 3 al 14, sono tutti adempiti: terremoti, carestie, guerre. Uno dirà, ma ci sono sempre state. No, non è vero. No, non ci sono sempre state. Verso 14 dice: questo Vangelo sarà predicato in tutto il mondo, poi verrà la fine. Quando è stato predicato il Vangelo in tutto il mondo? Sempre. No, cominciate con la radio, e nemmeno subito. Dopo un po', cominciato con Enrico Fermi, la radio, è cominciato nel XX secolo, non è vero? E nel XX secolo l'ultimo segno mancante era appunto il Vangelo predicato in tutte le nazioni. E adesso il Vangelo è predicato, siamo nell'ultima generazione. Quindi ci siamo, fratelli? Va bene? Allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo serrare gli ormeggi, prepararci per la tempesta, va bene? La quale, pur non conoscendo la data spaccata di quando arriverà Gesù, la tribolazione, il rapimento, sappiamo che non può tardare molto, perché lo ha detto, chi lo ha detto? Uno al quale vale la pena di credergli. Ce l'hai quella scrittura, Matteo 24, 34, Matteo sì. 13, 15, Matteo 13, 43 e chiudiamo.
Matteo 24, 34. Io vi dico in verità che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute.
Allora, ragazzi, dicevo prima, adesso lo abbiamo scandito, questa generazione, una generazione, non 10, non 20, non 30, una generazione, non mi interessa se per te 70, 80, 100, 110, non è che può essere molto, molto distante da questo, ci siamo. Quindi per questo a me Gesù non me l'ha data la data, non me l'ha data, però, va bene, credo che siamo nell'ultima generazione. Se tu non ci vuoi credere, fa come ti pare, goditi il mondo, i soldi, goditi la vita, le discoteche, goditi la televisione, dormi chiesa bella addormentata nel bosco degli edifici, dormi. Va bene, io invece vorrei svegliarmi e vorrei svegliare e vorrei che ci svegliassimo e vorrei che si svegliassero tutti, almeno i cristiani.
Sì, sì, sì.
Va bene, stiamo attenti a non chiudere gli orecchi e il cuore, come avviene in troppe chiese. Ce l'hai Matteo 13?
Matteo 13, 15.
Grazie, sì.
Matteo 13, 15. Perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile. Sono diventati duri d'orecchi e hanno chiuso gli occhi, per non rischiare di vedere con gli occhi e di udire con gli orecchi e di comprendere con il cuore e di convertirsi perché io li guarisca.
Alleluia.
Matteo 13, 43. Allora i giusti risplenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi per udire, oda.
Grazie Gesù.
Amen, Dio ci aiuti.
Amen. Amen,
grazie
amen.
Grazie Gesù.
Va bene, allora giudicare dalla raffica di domande che Angela, Dora e Andrea stanno facendo, mi sembra di capire che avete capito tutto.
Ma se è stato così bravo, è stato così chiaro, non c'è niente da chiedere.
E tu te la cavi con un complimento.
Sono riuscita?
Prima del programma cosa ti ho detto io? Ma io ho detto, mi raccomando, fate domande senza paura.
Per chiarire, sì.
E dove sono queste domande senza paura? Quindi sono né con paura né con coraggio, qui non ci sono.
Giusto.
Voi dovete chiedere, perché la Bibbia, cosa dice la Bibbia? Chiedete e vi sarà dato.
Sì.
E poi cosa dice Giacomo 4.4, cosa dice?
Non avete perché non chiedete.
Ecco, ha capito.
Fratelli, quindi, aiuto, scrivete veloce, chiedete delle domande qui.
Per cortesia, fratelli, scrivete, aiutate Angela che qui è in acque sommosse.
Guarda, ti chiedo una domanda da parte di un fratello, però non su questo soggetto. Sul tempo della fine, ma un'altra cosa. Una sorella, infatti, scrive.
Ok,
sì.
Va bene. Allora,
chiudiamo le notizie.
Sono tutto orecchio. D'accordo, allora okay. Attacca con la musica.
E poi ti chiedo qualcosa importante.
Adesso sul tempo la sigla, della fine. 3, 2, 1, sigla.